Titans, poi aiutare via via tutti gli altri piloti. Cioè questo secondo me, anche se proprio un lavoro enorme, è molto utile dal punto di vista dell'informazione, cioè rende, almeno io mi sono reso conto di molti problemi e molte cose che su questo testo rimanevano un poco a parte, cioè, e che non mi facevano rendere conto di delle scelte.
Bisognerebbe
anche avere una coordinazione tra gli studi, perché noi praticamente ci troviamo in momenti in cui molta critica siamo a un certo periodo storico, l'italiano sta male da parte.
Però guarda che in questa maniera tu potresti fare un corso monografico, cioè in pratica ecco, potresti studiare in questa maniera per la termodinamica. Per 3 anni studi la termodinamica sia come diciamo sviluppi recenti, cioè quello che è arrivato adesso, sia come storia della termodinamica calata in questa realtà, con tutti gli agganci interdisciplinari che vuoi, eccetera, non potresti cercare di imparare tutta la fisica. Credo che sia materialmente impossibile, quindi mi sembra molto giusto che nel momento in cui altre le esigenze con l'aiuto del vostro professore voi approfondiate certe cose. Però penso che non sia possibile in testo fare entrambe le cose.
No, ma io non riferivo, cioè non volevo che
questo si facesse
solo un testo di fisica, è naturale, io cerco una coordinazione tra i vari testi oppure tra i vari studi, tra le varie discipline, perché come ho già detto ormai ci troviamo. Adesso almeno in fisica facciamo un certo periodo storico e in italiano un altro, in storia siamo proprio andati a parte e quindi...
E io su questo ho avuto proprio un professore di una classe sperimentale, cioè in alcune parti del libro questa scelta è portata anche a livelli provocatori, tipo per esempio la storia di ricordare in quel titolo che c'è al primo volume su Tomeo Coperchio, appunto un professore di una classe sperimentale invece della corrente filostorica mi è quasi saltato gli occhi, perché era cosa là. Ma come? La rivoluzione copernicana ha ridotto un problema il passaggio a un sistema di intelligenza a un altro, con tutto quello che ha implicato la formazione della cultura moderna, la storia, con quello che ho detto il giornale uno stava bruciando un libro, Galileo costretto a piurare, no? Tutti sembra che fossero dei sacchiotti. E invece sì, certo, si potrebbe fare la fisica in questa maniera, però secondo me è più importante cercare anche in modo provocatorio di mettere in testa alla gente che la visione fisica del mondo è fatta in un certo modo, soprattutto in Italia questo, che non ripercorre necessariamente quel tipo di approccio sostanzialmente idealista. Perché la rivalutazione della storia e far entrare la storia da tutte le parti ha una precisa matrice filosofica, che è l'idealismo con la sua, poi col suo superamento, la sua interpretazione marxista, ma è sempre una precisa scelta filosofica, che per esempio è completamente legata dalla filosofia positivista e poi da tutte le correnti successive. Quindi ecco, secondo me in Italia con tutta la storia che beviamo, semplicemente camminando per la strada tra l'altro, e poi anche negli studi così come sono organizzati, una piccola botta provocatoria in senso antistorico ci voleva, probabilmente senza minimamente disprezzare quell'altro tipo di lavoro che si può fare.
Diciamo qua il rapporto tra il fisico e il religioso, cioè il fatto che forse riesce a conoscere determinate cose ti può portare ad allontanare al pensiero di un Dio, cioè non come fede,
io direi che è una contaminazione, ma questo è un problema molto serio e è difficile rispondere. Io personalmente non sono credente penso che per uno scienziato forse sia un po' più difficile essere credente che non per un altro, proprio per il tipo di forma mentale che uno deve avere nel momento in cui esamina i fenomeni. Non si può mai, cioè deve sempre ricercare un nesso di causa ed effetto interno al mondo naturale, nel momento in cui cerca di trovare delle spiegazioni trascendenti, diciamo, non ottiene più nulla su quello che vuole ottenere. Però conosco bravissimi e rispettabilissimi figli che sono molto credenti e che teorizzano la separazione completa delle due cose. Cioè, in fondo, in questo non sbaglia, la fisica mi dice come succedono le cose, indipendentemente dai suoi progressi, non riuscirà mai a dirmi perché succedono le cose. Questa è una, diciamo, un po' discutibile, ma comunque è una cosa, un tipo di idea che si aggancia anche a correnti molto moderne in campo laico, quelle operativiste per esempio, per cui appunto avete visto nel libro che si fa spesso uso del concetto di modello, no? Alla fine bisogna stare attenti, perché con questa storia dei modelli uno può dire, può cominciare a pensare che non sta studiando la natura come effettivamente, ma come lui se immagina, cioè il suo modello di natura sta studiando. Quindi bisogna sempre tenere presente che il modello è una nostra creazione mentale che serve a semplificare la natura, ma in realtà non bisogna appunto passare a credere ai modelli di una natura, no? Allora alla fine l'estrapolazione di questo è dire: io vedo la natura così come io stesso me la costruisco tramite i modelli, per cui posso anche a un certo punto pensare che di non arrivare a conoscerla, e che l'unica forma di conoscenza vera è quella trascendente, diciamo, è quella che mi dà la fede. Non condivido naturalmente questo tipo di approccio, però esiste. Non so darti una risposta in modo di dire.
Scusate, parlare dei rapporti tra la riduzione dell'industria inglese e lo sviluppo della tecnologia di prima. Adesso che viviamo in una società che si trova in crisi, cioè una crisi energetica, la fisica è la tecnologia è proprio, secondo voi in che misura può aiutarci?
Ma io penso che ci può aiutare come ci ha sempre aiutato, non credo che questa fase sia più drammatica delle altre.
Cioè, in effetti,
io sono molto ottimista.
Adesso si parla della fissione atomica, si ipotizza anche la fusione, e si parla di un progetto tokamak proprio da CERN. E poi ci sono i problemi della sicurezza, abbiamo visto sia quello che è successo prima all'iPhone e altri. E cioè, a un certo punto uno potrebbe anche chiedersi noi dove andremo a finire, quando finisce il petrolio.
Ma noi non andremo a finire nessuno aperto, certamente dovremo modificare certi nostri comportamenti, dovremo risparmiare più energia perché costerà di più. Ma si tratta di risolvere i problemi tecnologici che sono già in via di soluzione abbastanza avanzata, e quindi forse, ecco, si tratta veramente di superare il momento più difficile, che è quello che ci separa dal 2000, diciamo, no? Perché effettivamente a quel punto sono sicuro che la fusione nucleare sarà una realtà. Il problema sarà sempre quello, cioè che diciamo, più la situazione diventa difficile, questo è vero in ogni ambiente, più diventa selettiva, e quindi è probabile che si approfondiranno le divaricazioni nel mondo tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Un impianto a fusione costerà molto di più di una centrale nucleare, già una centrale nucleare se la possono permettere solo in alcuni paesi, quindi è molto probabile in sostanza che chi avrà i tecnici migliori, chi avrà più soldi per fare investimenti eccetera, continuerà a svilupparsi, mentre chi questi soldi non ce l'avrà e chi questi tecnici non ce l'avrà andrà sempre più indietro. E questo è il motivo per cui personalmente sono molto arrabbiato con gli antinucleari in Italia, perché noi siamo un po' una via di mezzo e siamo in bilico. Possiamo cascare da una parte o dall'altra a seconda delle scelte che stiamo facendo adesso. Per il fatto che, come tutti sanno, si è bloccato il programma nucleare italiano, che era uno dei più avanzati del mondo 15 anni fa, non si siano più costruite centrali, si sia messo in galera quello che proponeva di fare le centrali, il popolo, con una serie di scuse. È stato ottenuto dentro 7 anni, in un paese dove tutti escono in 2 giorni, 7 anni di galera. e in cui ancora adesso appunto c'è gente che ha la faccia tosta e e veramente la malafede di dire che una centrale nucleare può esplodere.
Vuoi esplodere?
No,
in
realtà
non può esplodere perché per esplodere la percentuale di uranio 235 deve essere superiore al 95%, mentre le centrali usano il 3%. Questo è il motivo.
Quello che dico io, i problemi ecologici che può. Cioè si può avere una certa trasformazione dell'ecologia, con l'abbassamento della temperatura nei fiumi, con le centrali, queste cose come si perde il riso.
Ci sono molti problemi da risolvere, anche qui si ritorna al discorso del controllo democratico della scienza. Io non dico che bisogna lasciare il CNEN libero di fare tutto quello che vuole senza nessun controllo dell'opinione pubblica, eccetera, ma deve essere un controllo maturo, deve essere un controllo non irrazionale, non dato dalla paura del fatto che siccome purtroppo l'energia nucleare si è sviluppata e ha fatto la sua prima apparizione sulla Terra con le bombe di Hiroshima e Nagasaki, quindi c'è un blocco. Ma sapete quanti morti hanno creato le macchine a vapore? Secondo me veramente da quando è stata inventata la macchina a vapore a oggi saranno morti sicuramente milioni di persone per incidenti sul vapore. Adesso non si muore più con una macchina a vapore perché sono stati ottenuti una serie di criteri di sicurezza, di miglioramenti tecnici eccetera, che fanno sì che la centrale a vapore sia sicura. Una volta salire in locomotiva era come adesso salire su una zona planetaria, cioè lo stesso tipo di rischio.
Però c'è un altro rischio, cioè non tutte le centrali nucleari sono sotto controllo, ci sono alcune centrali nucleari che sfuggono al controllo, perché se mi ci faccio mi sembra che ci sia stato un patto nel quale si è stipulato, non mi ricordo quale organizzazione che fa sì che all'interno delle centrali nucleari si produca soltanto energia nucleare però non per usi bellici, e mentre io ci sono altre centrali nucleari che non avendo filmato da non sono controllate, possono benissimo.
Questo è un altro problema, certamente importante, è un problema politico, cioè il problema di non dare a determinati paesi di cui non ci si fida le tecnologie nucleari.
Poi un'altra cosa cioè una di queste Italie centrali che non è sotto il controllo, cioè questa è una delle tutte mie, non è sotto il controllo di tale organizzazione, sta appunto in Afghanistan. Cioè, questa è una cosa...
No, non credo. Credo che l'unico, diciamo, l'unico caso...
C'è
sicuro
una scelta. No, è...
No,
no,
è forse l'unico è Pakistan. Cioè, il Pakistan è effettivamente pare appunto sulla soglia di far esplodere un'atomica. Perché l'ha fatta esplodere l'India e come si sa, siccome sono nemici per la pelle, anche lui si è voluto fare l'atomica. I pirati internazionali di questo genere di cose sono i tedeschi, quali esportano senza nessun controllo, anche ultimamente hanno fatto un contratto con l'Argentina, soffiando il contratto ai canadesi, proprio perché i canadesi imponevano certi controlli sul riciclaggio del combustibile nucleare, eccetera, che i tedeschi hanno imponuto. Quindi quello è un problema politico, infatti sulla Germania, gli Stati Uniti e altri paesi stanno facendo una pressione politica perché queste cose cessino. Però anche lì il discorso è un po' mi lascia un po' perplesso, perché certamente dando a determinati paesi la possibilità di costruire le atomiche si corrono dei rischi. Però forse sarebbe più importante pensare a come evitare che questi usino certe tecnologie piuttosto che non dargli per niente. Perché non si capisce in base a quale motivo paese come il Pakistan non può farsi una centrale nucleare per uso pacifico, perché è sospettato di mettere su un'atomica, ma allora sarà condannato sempre a dover usare il petrolio e il carbone. Sono decisioni che vengono prese dagli americani, sostanzialmente. Gli americani dicono: tu sei buono e ti puoi fare una centrale nucleare, tu sei cattivo e non te la puoi fare. In Italia è successa anche una cosa un po' simile, perché il blocco del programma nucleare in Italia stranamente coincise con il momento in cui in Italia c'era una certa serie di persone anche ad alto livello che volevano fare dell'Italia una potenza nucleare. Voi forse siete troppo giovani, ma si parlò nei primissimi anni 60 di costruire sottomarini nucleari in Italia. Poi la cosa fu bloccata, cioè fu bloccata addirittura, c'era già il nuovo pronto per il mio sottomarino, Enrico Ferri. toccata anche la costruzione di altre, per esempio di una nave a energia nucleare italiana che dovesse essere fatta. Quindi sostanzialmente diciamo che gli americani dicono chi deve fare queste cose e non le può fare. Questo non mi sembra giusto, mi sembra è come se nel 600 si fossero messi a proibire a qualcuno di usare la polvere da sparo, ma questo non credo che avrebbe evitato il guerra. Bisogna cercare di piuttosto di far sì che, cioè, il problema della pace non è un problema di armi e di strumenti, è un problema politico, cioè vanno eliminate le condizioni politiche per cui può scoppiare una guerra, non vanno disarmate le persone, tanto più che non è impossibile.
Questa è la mia opinione. Tu hai detto prima che sei ottimista, con tutto ciò vado ottimista, e dico il dato generale nel momento in cui probabilmente non è il tipico, dico nella genere, il dato generale è qualcosa che uscita dal pessimismo e dalla disperazione. Perché? Cerco di dire, io non sono ottimista, come dire, però non sono disperato, nel senso. Cioè, questo non può creare una separazione, voglio dire, tra te che sai, che prevedi, e la gente normale che invece è, come dire, è alimentata continuamente da sentimenti nazionali, da paura, e per cui si comincia a circolare il tema della guerra come un tema, come dire, appunto, intorno a cui si può tranquillamente
discutere. Sì, innanzitutto, diciamo,
questo è un bisogno molto che non è molto politico, no? Cioè, però è importante perché...
Intanto io ho un discorso ottimistico, con questo cerco di riempire la gap tra chi è pessimista e chi è ottimista, cerco di portare persone verso l'ottimismo, insomma, questo è il mio piccolo contributo personale. In secondo luogo, dicevo che sono ottimista per quanto riguarda il problema energetico, non è che sono ottimista in generale. Per esempio, il problema della guerra è certamente un problema che dopo tanti anni si pone di nuovo. Sì, cioè,
collegate.
Sono molto collegate, perché naturalmente se non si risolve quello è più probabile che sia qualche guerra, perché il problema dell'energia è vitale per tutti, e quindi io dico che appunto se riusciamo a superare con una serie di fonti energetiche alternative questa gap che ci separa di anni dalla realizzazione delle centrali a fusione, si sarà passato un momento difficile. Se no succederà che appunto che certi paesi continueranno a stare molto bene e certi altri a stare sempre peggio, per cui noi in particolare. Comunque ecco, la cosa essenziale secondo me è affrontare il problema in termini molto pratici e molto concreti, cioè smetterla di fundarsi nell'idea che con l'energia solare e con i sostegni di Lardarello uno fa marciare la Fiat, perché la Fiat per marciare c'ha bisogno di milioni di kilowatt.
A questo punto potrebbe essere una grande idea, con un arrivo di Lardarello, voglio dire, da questo punto di vista un altro.
Quindi togliersi queste scorciatoie, no? Che nei momenti difficili molta gente si mette l'anima in pace pensando che tanto qualche trovatella si può trovare, no? Per superare, invece purtroppo non è. Bisogna fare delle scelte, anche rischiose, in questo momento secondo me le scelte è quella.
Quindi tutti gli anni, secondo me il futuro è l'immediato.
Prego?
Dico, tutti gli anni dico, secondo me il futuro quindi è l'immediato.
L'immediato futuro sì, è
nucleare. Scusate, però...
Non per tutti, ma per noi sì.
Sì, e poi...
Vi faccio un esempio. Dunque, in Europa la situazione è questa, sostanzialmente. L'Inghilterra c'è il petrolio. La Francia sta facendo un programma nucleare colossale, per cui nell'85 metà della sua energia sarà per energia nucleare. L'Olanda c'è il gas. Gas che noi usiamo viene dall'Olanda per un buon terzo, metà si fa in Italia, l'altro terzo viene dalla Russia, eccetera, eccetera. La Germania c'è il carbone, noi che ci abbiamo? O sole. Sì, ma infatti il sole va usato il sole, a parte che non ci abbiamo via l'acqua. Il sole va usato, ma va usato per scaldare l'acqua, non per fabbricare energia elettrica, quello è il problema. Certamente è un peccato sprecare l'energia elettrica per scaldare l'acqua, questa è una cretinata, scaldare l'acqua a 40 gradi effettivamente con un bel pannello solare ottiene lo stesso scopo. Ma fare l'alta tensione col sole costa un'ira di Dio e sul piano ecologico è molto peggio dell'energia nucleare. In Sicilia hanno fatto la prima centrale solare, forse avete sentito parlare, diciamo di livello industriale, no? Che però è sempre un prototipo. E quello produce un megawatt con quasi un ettaro di specchi, un ettaro, un megawatt, cioè un millesimo di quello che produce una centrale nucleare normale. Quindi bisognerebbe coprire i danni di specchio per avere chiaro, senza parlare dei costi che sono naturalmente spaventosi. Quindi togliamoci tutte queste illusioni che veramente sono assurde, e cerchiamo di lottare perché le centrali nucleari siano sicure. Questo è
importante. Visto che in Europa le nazioni che hanno avviato meglio il programma nucleare, cioè le nazioni che hanno avviato meglio il programma nucleare, sono la stessa Olanda che ha il gas e la stessa Germania che ha il carbone, no?
L'Olanda c'è solo 13.
Sì, però
Francia, Belgio, Germania e Inghilterra sono, in particolare la Francia.
Quello che dico io, in verità, dico pure per loro il futuro che sta in qui, cioè quello che voglio dire io, sì. Loro sperano
solo che le loro riserve,
dico che le loro riserve di gas, non so, che devo dire, durino all'infinito, una cosa del genere, oppure nonostante ciò cercano lo stesso di avviarsi.
La differenza è che loro hanno comunque dei punti di riferimento. E noi non abbiamo nessun punto.
Per loro è un problema di costi. Per darvi un'idea, in Germania naturalmente non si usa più il carbone da molti anni per far andare le centrali elettriche, oppure in piccola parte. Perché? Perché il petrolio era più conveniente. Ma nel momento in cui il petrolio arriva a 40 dollari al barile, ricominciare a scavare il carbone diventa conveniente. Diventa conveniente addirittura non solo scavarlo, ma anche distillarlo per fare il petrolio. E loro ne hanno, per loro è un problema di petrolio, come il Mare del Nord. Il Mare del Nord si sapeva da 30 anni che era pieno di petrolio, ma che costava troppo tirarlo fuori, per cui i cittadini arabi hanno avuto i prezzi bassi. L'Inghilterra, come tutti, importava petrolio agli arabi. Nel momento in cui i prezzi sono saliti, ha cominciato a scavarsi sul petrolio. Noi non abbiamo queste alternative, per noi non è un problema di costi, perché il carbone non c'è, ce n'è un pochino in Sardegna, ma di qualità scadente, che è molto costoso da tirare fuori. Il gas ce n'è un po', ma non basta. Petrolio non ce l'abbiamo quasi per niente, quindi questo è il discorso, non abbiamo alternative.
Ma poi io credo anche che il carbone non è una buona soluzione a una crisi del genere.
A parte che il carbone è inquinante in una maniera che
poi c'è anche il pericolo di creare un'atmosfera come quella di Venere, cioè di diossido di carbonio.
Ma certo, il carbone è molto inquinante, quindi bastava andare in Inghilterra una quindicina d'anni fa e si vedeva cos'era un'economia che funzionava a carbone.
Ma per quanto riguarda le centrali nucleari, il programma delle scuole come è esperienza di
tutto? Il scusa?
Il programma delle scuole.
Il programma delle scuole, quello è un altro problema, sì. Un altro problema grave, ma anche per quello ci sono delle soluzioni. Il problema dei costi, come al solito. C'è una soluzione finale per il programma delle scuole. Se uno vuole spendere abbastanza soldi, si prende il centrale scoglie, se le porta in un posto dove il mare, in un posto dove la profondità sia di almeno 7-8 mila metri, quindi fosse oceaniche, diciamo, che ce ne sono, e lo butta giù in contenitori di piombo. A quella profondità avvengono dei movimenti magmatici, per cui quei contenitori di piombo che contengono le scorie nucleari non rimangono sul fondo, ma vengono assorbiti piano piano, finiscono a escere dalla terra. Quindi praticamente quella è la soluzione definitiva del problema delle scorie. Naturalmente è una cosa costosa, ma nel momento in cui tutto il mondo andasse a energia nucleare, ci fossero molte scorie da eliminare, eccetera, anche il problema economico.
Si parlava di lanciarle nello spazio, cioè.
Beh, quello forse è ancora più costoso, diciamo. Poi no, metti che veramente ci sia qualcun altro, siete arrivati a sta roba, sarebbe incavolato. No, comunque certo.
Ma in effetti poi questo problema è relativo in quanto se si riesce a trovare il progetto della fusione atomica dove non ci sono scorie, il problema è solamente questa ventina d'anni di passaggio che...
Sì, questo appunto è una stima forse ottimistica, ma mica tanto, perché il problema adesso si comincia a risolvere sul piano dei piccoli prototipi, probabilmente per arrivare a un livello industriale durerà molto tempo, io sono sicuro che più o meno, e quello metterà appunto chi ha abbastanza, può fare abbastanza investimenti, metterà tutti sullo stesso piano. La centrale a fusione funziona a deuterio, il deuterio è l'isotopo di idrogeno che ha un'abbondanza naturale discreta, quindi basterà estrarlo dall'acqua senza nessun problema. Questo è il futuro. comunque intanto ci dobbiamo beccare le nostre centrali fissioni per non ci sia stata.
Hai parlato di studi su l'idrogeno, metà, ma non posso essere sfruttati ad esempio l'idrogeno come musica, come
genere. L'idrogeno, certo che è sfruttato, è vero che nella fusione si utilizza l'idrogeno, si utilizza l'isotopo pesante dell'idrogeno, cioè l'isotopo ancora più pesante che diciamo noi facciamo delle cose molto più pacifiche perché ci dedichiamo a studiare come si muovono le molecole all'interno di un cristallo di idrogeno a bassa temperatura e quindi diciamo è ricerca di base che non ha assolutamente nessuna applicazione immediata e nemmeno a breve termine. Anche qui bisogna ricordarsi che la ricerca applicata è importante ma bisogna anche fare della ricerca di base perché se no poi non c'è nemmeno ricerca applicata. Due momenti che devono essere portati avanti insieme. In Italia più o meno adesso si è arrivati a mettere un po' d'ordine in questo, nel senso che le università faranno ricerca di base, mentre gli organismi tipo Consiglio Nazionale di Ricerca, eccetera, si orienteranno completamente sulla ricerca applicata. Questo chiarisce abbastanza la situazione, insomma, si spera che.
Prima siamo arrivati al discorso dell'aumento dei prezzi per quanto riguarda il petrolio da parte degli arabi. No, noi questo discorso già l'abbiamo affrontato, cioè lo dobbiamo affrontare, stiamo cercando di procurarci in un caso Maffei. E cioè se secondo lui il caso Maffei, cioè con tutto quello che ha comportato, l'idea di un rapporto da pari con gli arabi, e cioè è mancato rapporto, anzi con me, con il rapporto, ha influito sul.
Ora non è chiaro chi ha fatto fuori Mattei, ma diciamo, certamente la sua morte ha fatto comodo a chi non voleva, diciamo, a chi cercava di ritardare in ogni momento quello che poi, in ogni modo quello che poi è successo. In fondo Mattei era un moderato perché ai tempi di Mattei lui si mise contro le sette sorelle perché proponeva il famoso 50-50, cioè metà alla compagnia che cercava il petrolio, metà allo Stato, no? Mentre gli americani davano un quarto allo Stato petrolifero e i tre quarti sostenevano loro. Adesso lo Stato petrolifero si piglia tutto e le compagnie diciamo, diventano soltanto gli intermediari commerciali che garantiscono comunque lo stesso enormi profitti, grazie tra l'altro proprio all'aumento dei prezzi, perché le compagnie sono ben contente all'aumento dei prezzi del petrolio. Diciamo che forse Mattei se è morto per quello, come detto, è morto anche per il mente, perché uccide qualche anno, poi le cose sono andate molto al di là di quello che lui stesso immaginava. Da lì credo che la situazione fosse molto intricata e difficile di dire come sarà andare veramente le cose.
Va bene.
Quindi è stato l'esperimento che ha confermato le teorie quantistiche in maniera proprio evidente, Beh, anche quello, per poterlo raccontare abbiamo dovuto fare degli sforzi notevoli, ma lì era talmente importante che andava raccontato. In realtà gli esperimenti, anche quelli di fisica classica, sono spesso così complicati in realtà, che si possono fare due cose: o si dà allo studente, semplificando molto, l'idea che veramente certe cose siano semplicissime, che non è affatto vero, oppure bisognerebbe riempire paragrafi e paragrafi soltanto per descrivere, capisci? Quindi abbiamo fatto una scelta, cioè ci siamo soffermati su certi esperimenti fondamentali, più o meno diciamo uno per capitolo, no? Tipo lo stato esperimento di Joule, l'esperimento di Frank Hertz, l'esperimento di Rutherford sull'atomo e via dicendo, e quelli abbiamo cercato di descrivere, no? Ma non si può fare tutto così, almeno noi pensiamo che non sia così. Comunque non è un libro di fisica teorica, non è un libro di fisica teorica, direi proprio, libro di fisica sperimentale. E d'altra parte ricorda che la fisica è una scienza sperimentale.
Sì, sono d'accordo, però mi sembra invece che sia un libro che non ha molti legami con la pratica del fisico vero e proprio. Cioè sì, ci stanno gli esperimenti, addirittura ci stanno dei capitoli di appunto che sono dedicati interamente agli esperimenti, alle esperienze, però non lo so, mi sembra lo stesso un po'.
Volevo dire, quando abbiamo definito la quantità di calore, mica ne abbiamo dato una definizione teorica.
E appunto, lì per esempio.
E allora la definizione operativa, di tutto abbiamo dato una definizione.
Ecco, questo si è molto importante.
Non abbiamo mai introdotto, abbiamo detto che la temperatura non è un concetto astratto, ma è quello che provoca la gradazione del. Cioè, non abbiamo mai dato una definizione astratta.
Se abbiamo teorizzato qualche problema, dopo l'abbiamo risolto sperimentalmente.
Io veramente non sono d'accordo, veramente è privato.
Cioè io volevo fare un'ultima osservazione parlando delle
esperienze, io non ho capito bene,
io quello che volevo dire, cioè come in un libro che è così innovativo, insomma, cioè c'è tutto di voi in questo libro, il rapporto tra calore e lavoro ce l'hai dato dall'esperienza di Joule, che per altri si dice che è definita superata.
Non è superata, è che non la capisco.
È quello che voglio dire.
L'esperienza è già, voi pigliate pure 100 libri di fisica, 95 libri di fisica, vi dice che l'esperienza di Joule serve a determinare il famoso rapporto 4,16 tra il Joule e la calorie, quando l'esperienza di Joule serve a dimostrare che l'energia interna è una funzione di stato. Per questo dico che è superata, perché uno pensa i pesetti, la cosa, mi trovo il numeretto, invece no, l'esperienza fondamentale, una delle più importanti esperienze che siamo mai state fatte, per questo la raccontiamo. È un ciclo, bisogna tenere presente che è un ciclo, quasi nessun libro che rappresenta un ciclo, ma nemmeno a livello universitario.
Ora stavo dicendo, prima siamo arrivati al discorso del nucleare e dell'Italia che sta in vivo da una parte a rifiutare il progetto, dall'altra ad accettarlo, no? E ne abbiamo parlato pure ieri col professore, e a proposito della dipendenza dell'Italia, perché l'Italia non è uno dei tanti satelliti che ruota intorno a lei, altri potrebbero parlare, cioè secondo voi questa dipendenza dell'Italia è una dipendenza naturale, per mancanza di risorse naturali, oppure è proprio la sala sovrana del tempo di che si mangia questo?
Non ho capito.
No, stavo
dicendo se diciamo cioè ha soldato che l'Italia è un paese dipendente economicamente e politicamente, se questo tipo di dipendenza è dovuto a fattori naturali o fattori politici, direi a tutte due cose. Certamente l'Italia dal punto di vista naturale è molto fortunata quanto a posizione geografica, a bellezze, a clima, eccetera, eccetera, però come sono segnalati c'è niente. E se voi diciamo, vedete come proprio storicamente si è sviluppata la rivoluzione industriale, voi potete fare, prendete un compasso, fate perno nella Ruhr, no, nella Renania, diciamo, dove c'erano le più grosse miniere di carbone, fate un raggio che più o meno prende, non so, arriva fino a metà della Francia, girate e trovate l'area industriale d'Europa, compresa l'Italia settentrionale. Dal carbone si è diffuso poi naturalmente il commercio, l'industria e via dicendo in tutta Europa. È rimasta esclusa l'Italia centro-meridionale, anche in Inghilterra sono rimaste escluse il Galles, la Scozia, sono regioni depresse. E poi c'è un pezzettino di Cecoslovacchia che è stato preso nel codice, quindi questo dipende. con questo non voglio dire che l'altra la rivoluzione industriale sia nata lì, perché sappiamo tutti che è nata in Inghilterra, sempre per punto di vista del mondo, ma certamente questo tipo di discussione è esistita. L'Italia è stata in gran parte tagliata fuori da una serie di motivi. Certamente poi il fatto che noi non siamo riusciti ancora a risolvere certi nodi politici fondamentali nostri ci porta a continuare a perdere tempo, perché invece di recuperare rispetto agli altri stiamo nella migliore ipotesi fermi e andiamo indietro. Nodi politici che però, bisogna dire la verità, erano anche molto più grossi di tanti altri paesi, cioè il nodo per esempio appunto sul equilibrato nord-sud, ma anche est-ovest, perché poi ricordiamoci che io anche il Veneto fino a 10 anni fa era il mio posto che si stesse bene. Il nodo, cioè la mancanza in Italia di una rivoluzione, cioè mai stata una rivoluzione, che quindi potesse formare una borghesia progressista e tecnocratica come c'è stata in Francia, come c'è stata in altri paesi. Noi in Italia non abbiamo mai fatto una rivoluzione, quindi come vogliamo cambiare? Dico a Napoli, no? Fece una Repubblica Napoletana con questi intellettuali napoletani, no? Del 1799, arrivò Napoleone e tutti fecero le riforme eccetera eccetera. Un anno dopo partite le truppe francesi, i guaglioni hanno preso gli intellettuali e gli hanno tagliato la testa, insomma, no? Cioè, tentativi ma sempre comunque importati da fuori. C'è stata la resistenza più di recente, anche quella è stata una rivoluzione mancata, è stata messa, no? La Costituzione non è stata applicata per 30 anni, quindi è chiaro che queste situazioni in cui, diciamo, tra due forze che si scontrano, poi quello che esce fuori è sempre l'immobilismo, nulla cambia, come si fa davanti? Io penso che veramente il futuro dell'Italia sta nel sud. Nel momento in cui il sud avrà realmente superato i suoi problemi e avrà formato una classe dirigente, allora probabilmente tutta l'Italia risolto il 90% del problema. Quindi poi come ultima esortazione cercate di non andare dove voi andate.
Meno male prima o poi ci colpirà, oppure che ci sta vicino.
cioè questi in particolare in particolare nei giovani in genere, cioè se si riesce a fare un discorso un poco più pratico, cioè a capire che praticamente se viene una guerra, parlo di guerra per di qualsiasi altra cosa,
non
dico
questa guerra,
parlo di guerra per di una riforma oppure qualsiasi altra cosa, sì,
no? Il problema è che anche non ci sta differenza, dice Avellino è un piccolo centro, però insomma
quando vedi una
bomba atomica, no?
Sì, appunto perché si sta dicendo. Io questo appunto dicevo, cioè una cosa che per molti ancora
è stato negativo delle esperienze che facciamo noi, perché poi cade in una scuola, in un movimento degli studenti che non esiste. Cioè cade in una situazione nella quale i livelli di partecipazione democratica non esistono.
Ma non esistono perché sono
la lotta per la pace, perché voglio dire, anche se è un valore esterno, come la guerra, tale qua. Cioè tu non ti senti soggetto possibile di impedire questo processo. E la verità è che anche con la sinistra storica in questa su questo terreno accusa di ritardo, nel senso che la battaglia per la pace è ancora una battaglia astratta, che non passa per te casa.
Sì, ma perché per male i giorni sento esclusi dalla vita,
praticamente. Ci stanno 10 persone, vai Giuseppe, cominciamo da 10, cominciamo da 5, cominciamo da 6, perché sennò. Però
aspettiamo, bisogna creare
questo poi dopo. Si inizia da 7, si inizia da 10, però.
Se tu riesci a 7 e se finisce.
No, in una città come venivi, se tu inizi da 7, a 7 finisci.
No, finisci a 5, se
no. Ma no, gli altri 10 che stanno lì fuori, tu li conosci, insomma, sai che sono 10 persone che. Allora,
cioè l'iniziativa ad Avellino, io parlo di Avellino, è bloccata proprio da questo fatto, cioè conosciamo chi è che è disposto a lavorarci per una certa cosa e chi invece se ne frega. Quindi io per creare un'iniziativa, per creare un movimento, chiamo chi voglio dire, Mimmo o qualcun altro, dico veniamoci, facciamo sta cosa. Però chiamo loro perché so che sono gli unici al massimo che vogliono fare quello e che faranno quello, il resto non ci viene.
Allora,
se tu
ci
credi
che
le cose, se sono vere quello che
fare, ma no, ma che facciamo? Discorsi di altri, la gente se ne frega, dico su, io conosco anche gente che nonostante abbia cercato un voto di. Che ne so, ho cercato di chiarire
alcuni. Probabilmente se tu cominci ad andare in una piazza a fare un comizio per la pace, non ce viene nessuno, ma se tu parti dalle reali esigenze della gente concrete e poi li porti anche a discorsi più reali, più difficili, in questa maniera
ci problemerai.
Dico, la stessa sinistra si è formata inizialmente tanti anni fa dalla discussione dei problemi materiali che c'aveva la gente nelle fabbriche, poi è diventato un movimento che si è messo anche a parlare di temi molto generali, di cose grandi, eccetera. Se tu non partivi da quelle realtà concrete, quindi non so qua Avellino quali possono essere i temi su cui puoi incidere, ma sicuramente ce ne sono,
capito? Però sono pochi coloro i quali
allora quasi
sono pure le realtà concrete, insomma, non è che siano poi tanti, perché la vita più che altro
la maggior parte di
almeno credi di stare bene, forse non si
la maggior parte non sente i problemi,
poi che bene male c'è pure molta contraddizione per coloro i quali insomma cercano di fare qualcosa, no, tanto di qualcosa, insomma. Da Avellino si è creato, insomma, si è formato un comitato radicale, stanno facendo la raccolta delle firme, insomma, per il referendum. Però in verità parecchi di quei ragazzi lì che ora stanno facendo la raccolta delle firme per il referendum radicale, fino all'anno scorso, 2 anni fa, facevano parte, insomma, partecipare alle riunioni di Democrazia Proletaria. Ma che insomma è sorto il fatto del cosa radicale, fanno parte della cosa radicale. Ci sono ragazzi impegnati che però.
Sì,
cioè ecco, seguono la moda forse più che altro, non so, vogliono fare gli impegnati.
Si va dietro al piacere, ma quello esiste
sempre. La moda di fare mica, quello che dico, insomma, quelli che cercano di fare i ragazzi impegnati.
Li metti in tecca, dico ragazzi impegnati.
Ma no, ma io.
Scusa, ma è questo.
Anzi, questo io sto parlando contro quelli là che tu me. Io per esempio, quando possiamo dare un altro per esempio dico, io non capisco voi tu fate tanto, poi con gli altri che stanno in tassa in questa classe. Avete mai costruito un progetto?
o avete una posizione.
Non è vero, perché
no, in prima abbiamo cercato di fare il
resto. E non avevo mai fatto.
No, no, abbiamo fatto perché ci mancavano i fondi. Cioè,
Paolo, ma non mi lavorate, si mette la ragazza impegnata che si è firmato con un simbolo tennis. Per me non significa questo impegnato.
Decentra questo, questa è una scorsa parte. Adesso in prima volevamo costituire un comitato anti-FCC,
vabbè lo dico sinceramente,
perché tutte le assemblee erano strumentalizzate dalla FCC e lo volevamo fare. E
una volta ci dovrei parlare e mi portavo.
E siamo rimasti sempre di tre qua. In seconda, poi ci siamo accorti che invece, cioè quello che se ne è andato a giocare più tutte queste cose qua e ci stava l'autonomia operata. E allora, cioè, quello che è venuto fino a qua, dà sempre fastidio, è il fatto che ci sia qualcuno che comanda all'interno dello scientifico. E quindi si è sempre cercato di mettersi dalla parte opposta, poi abbiamo cercato di fare un prodotto, ma sempre...